Dicevo, il grande problema col quale ci troviamo confrontati nello specifico è che noi trattiamo l'ambiente sbagliando probabilmente l'attribuzione nella scala degli enti. Che vuol dire? Che trattiamo l'ambiente come se fosse un oggetto fra tanti. Tant'è che una delle nuove cose che probabilmente avrete sentito è la famosa Green Economy. Che dice cosa? Che ci possiamo occupare dell'ambiente se questo è economicamente vantaggioso. Dal mio punto di vista è una bestemmia delle peggiori sul campionario, proprio come si dice. Tant'è che stavo leggendo, giusto appunto, sto leggendo degli studiosi non proprio specificatamente sociologici, questo è una fattispecie, è un biologo, che si chiama Stuart Kaufman, e nel libro, tra le altre cose, dice come se noi dovessimo chiedere la giustificazione al mondo per esserci. Dice, non dovrebbe bastarci il fatto che è il frutto di 4 miliardi e mezzo di anni di evoluzione? Io credo di sì, oggettivamente, però il problema è che noi questa cosa l'abbiamo un po' persa di vista. E quindi trattiamo l'ambiente come uno dei tanti problemi con i quali abbiamo a che fare, laddove una considerazione sensata, perlomeno dal mio punto di vista, è che l'ambiente è il pre-problema. Se non risolvi il problema dell'ambiente, tutti gli altri sono problemi secondari, perché finiscono con l'ambiente. Cioè, l'ambiente è la precondizione per l'esistenza di altri problemi. Non so se questo è chiaro. Io posso preoccuparmi dell'economia fin tanto che esiste un ambiente all'interno della quale c'è un'economia, all'interno del quale c'è un'economia. Ma quando io ho distrutto quell'ambiente, ho distrutto correlativamente l'economia, la società, la specie umana probabilmente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche da un punto di vista logico, voler riconoscere all'ambiente lo stesso statuto del problema del welfare o del problema delle migrazioni o di quello che volete, per carità, senza nulla voler toglierlo, è ridicolo. Perché implica non aver capito qual è l'ordine del ragionamento nel quale ci stiamo inserendo. Non è una cosa tra le cose l'ambiente, l'ambiente è il presupposto dell'esistenza delle cose. E se io lo tratto come una cosa, sbaglio, già lì ho sbagliato. E sto peccando di tutti i famosi problemi, di tutte le questioni che purtroppo la cultura occidentale ha messo clamorosamente in luce durante il suo farsi, no? Non a caso, uno dei problemi canonici, storici della cultura occidentale è quello della hubris, come saprete. Che è la hubris? Allora, cominciamo, famo a capisse, perché finché ho 200 del primo anno che non dicono niente, ok, ma che 7 della magistrale non mi dicano che non capiscono i termini, è offensivo, quindi se dico cose che non sapete, manina, che cazzo stai a dire? Ecco, capito? Chiaro? Bravi. Facciamo questa cosa, perché io qui purtroppo do per scontato, perché se non manco qui non so più dove dare per scontate le cose, però poi vedo gli occhi persi, quindi sempre per il linguaggio del corpo di prima, e arguisco che c'è qualcosa che non quadra, allora... La hubris è l'ebbrezza divina, è una figura della, diciamo, narrazione, della mitologia, della filosofia greca, sta per l'uomo che si arroga delle, come dire, competenze, delle caratteristiche divine. E noi questo ce l'abbiamo come vizio, come vedremo attraverso un'altra cosa. Ricordami che devo prendere uno dei testi del corpo, immaginare la macchina. Sì. Chi è il titolare storico, non so, storico forse non si dovrebbe dire, ma diciamo per antonomasia della Ibris? È Icaro, come dicevamo oggi a lezione con i vostri colleghi piccoli. Icaro, che è quello il quale ritiene di potersi inviare in qualche modo attraverso la tecnologia. Quindi Icaro in qualche misura è già la storia dell'essere dell'uomo occidentale. Prima ancora che noi avessimo sapessimo chi sta scrivendo queste cose, i greci già ce l'hanno raccontate. Questa cosa, secondo me, è interessante da prendere in considerazione. È interessante da prendere in considerazione perché? È interessante da prendere in considerazione perché il sapere greco che ha formulato quelle intuizioni è un sapere che noi abbiamo radicalmente disconosciuto. Non è il nostro sapere. Quello è il sapere della visione, è un sapere che risale all'antica Creta, al prima del momento in cui si stabilisse la ragione come strumento, diciamo, principale, ed è un sapere che ha probabilmente a che fare con una indistinzione dei confini interni dell'uomo tra conscio e inconscio. È un sapere visionario, è il sapere dell'oracolo di Delfi. non a caso. No? Il problema qual è? Che autorevolissimi studiosi di questo tempo ci dicono che probabilmente quel sapere era il sapere, non dico normale perché forse esagererei, però comunque era il modo attraverso il quale l'uomo comprendeva il mondo prima che la ragione si affermasse. Non a caso, e qui stiamo facendo proprio anticaglia e petrella, come dicono a Roma, non a caso uno dei grandi scontri, una delle grandi crociate che conduce Platone è contro i poeti. Non so se qualcuno di voi è informato di questa cosa, no? Una delle grandissime, dei grandissimi atti di nascita e fondazione del sapere occidentale è la lotta di Platone contro i poeti. Per cosa dice Platone? I poeti non usano la ragione. I poeti si fondano su visioni, su deliri, su qualsiasi cosa, ma quello non è il sapere, questo è il sapere. Okay. E qui potremmo fare 6 mesi di lezione senza nessun problema su questo argomento, perché quella fondazione noi la stiamo ancora scontando per molti versi. No? C'è da discutere, vedremo se è il caso di farlo, c'è da discutere sulla questione del concetto, del modo in cui questo costruisce la realtà, delle conseguenze profonde dell'et-et e dell'out-out, che non abbiamo toccato ovviamente nelle prime lezioni, ma sono tutte lì, il problema. Allora, qual è il problema? Che questo sapere visionario, che è anche il sapere di Eraclito, che Eraclito fulmina, come dice la tradizione, non sono frasi normali, sono tutti aforismi, sono tutti improvvise illuminazioni. Perché? Perché probabilmente nella composizione di queste illuminazioni c'era una parte consapevole ma anche una parte inconsapevole ben miscelate. E questo sapere visionario era il sapere degli oracoli, era il sapere delle fondante dei miti. No? I miti, come saprete, sono privi di autore, non c'è uno che ha scritto il mito, è lì. Ecco, questi miti che sono lì noi li ritroviamo ancora oggi incredibilmente attuali. Quindi evidentemente quella strategia di sapere non sarà razionale, non sarà rigorosa, che sono tutti questi aggettivi con cui ci beiamo oggi di descrivere quello che facciamo, però riesce a parlarti attraverso i millenni e dimostra che la natura umana per molti versi è cambiata granché, mettiamola così, no? Perché Icaro e il fondatore contemporaneo di Virgin, tanti altri di quelli che trovate in giro, sono praticamente uguali per molti versi, no? Quello che sta curando l'esperimento Mars Experiment, che si chiudono in mezzo al deserto, stanno lì 6 mesi senza parlare, senza mangiare, senza bere, tutte queste cose qui, nell'ipotesi di andare a colonizzare Marte, ecco, non sarà Icaro, ma no, probabilmente Icaro non ci avrebbe mai pensato a una stupidaggine del genere, ma noi pensiamo in grande. Quindi ci sono una serie di osservazioni su questo che sono estremamente interessanti e una di quelle sulle quali rifletteremo estensivamente di Eraclito recita: ci sono gli uomini, ci sono gli dèi ed hanno diverse intelligenze del fuoco. Voi direte, Allora dice Fink che il problema in questa fattispecie specifica è che il nostro accento sulla divinità, cioè il nostro costruire un Dio padre onnipotente eccetera eccetera senza che vi reciti, ci ha nascosto un aspetto della questione che invece le altre religioni, le altre culture avevano ben chiaro, che gli dèi non esauriscono l'essere. Al di sopra degli dèi greci c'è il fato, tanto per dirne uno, e gli dèi greci comunque sono tanti. Al di là degli dèi, dice Eraclito, c'è il fuoco. Ora, che sarà sto fuoco? Chiaramente oggetto di discussione, ma per esempio il fuoco ha molto a che fare col chi cinese, no? Con l'energia che pervade il cosmo e che modella il cosmo. Quindi quello che noi potremmo arguire e cercheremo di fare chiaramente meglio leggendo Fink è esattamente questo, ovvero sia che esiste un livello di pensiero dell'universo al quale noi abbiamo rinunciato sin da Eraclito. Perché? Perché siamo inciampati in questo equivoco per cui la divinità esaurisce l'essere. Non c'è solo Dio, c'è anche altro.
Anche per il zoroastriano è così. C'è il pantheon di dei inferiori, Dio Supremo, Ahura Mazda, e dietro c'è il fuoco.
Esatto, beh, non è casuale la questione, ma il fuoco è una delle immagini centrali da questo punto di vista della questione. E il fuoco ovviamente come energia che modella l'universo, qui potremmo andare a riprendere le grandi religioni anche induiste, perché ci sono tutta una serie di visioni, una serie di racconti che descrivono questo, ma perché ci interessa, al di là dell'eventuale interesse, diciamo, così esoterico della questione? Ci interessa perché ci dimostra che a noi manca la strumentazione per pensare il cosmo. Noi non pensiamo mai il cosmo, non siamo in grado di farlo, e il risultato di questo è che non riusciamo a pensare neanche il mondo, perché, come dice Fink, il mondo è uno di quegli oggetti dei quali tu non hai mai una percezione diretta. Il mondo è un termine attraverso il quale noi cosa facciamo? Estendiamo la consapevolezza di un ambito facendo finta che diventi il tutto, ma noi non esperiamo mai il mondo nella sua interezza. Non so se questo è chiaro.
È chiaro.
Sono sicuro, no, vi vedo un po' crociati, per cui prima se comincia così, figura che succederà poi. Però, diciamo, cominciamo subito a tirarci fuori un attimo da questa cosa, perché è uno dei punti focali del corso, è questo. Quindi il nostro problema dell'ambiente deriva in larga misura dal nostro non saper pensare qualcosa che abbia quelle dimensioni. Questo ovviamente a cosa lo possiamo riportare? E qui facciamo un bellissimo giro d'aula. Questo discorso, a quale dei ragionamenti di sociologia che avete fatto finora potrebbe ricondursi? C'è uno dei concerti di Bono che dice: secondo voi vi sto rompendo le palle?
Sì,
e lo faccio apposta. I mean to bug you. Ed è esattamente l'idea. Cerchiamo di recuperare gli strumenti. Ok, Bianca ci si avvicina. Quello è uno. È chiaro che ci sono svariati rinvii, però questo dell'infinità priva di senso del divenire del mondo già è un buono stimolo. Esatto, però questa affermazione a quale presupposto, a quale criterio, a quale processo poi riporta che ci interessa ancora di più?
Che esiste un'infinità prima di noi.
Sì, ma come lo affrontiamo questo discorso noi? Cosa dice prima dell'infinità priva di senso Weber?
La sezione finita.
Bravo, sezione finita. Ovvero sia, questo è un classico caso nel quale noi paghiamo un prezzo altissimo alla componente riduzionistica del sapere. Noi riduciamo, come vi dicevo tanti anni fa, il punto centrale del conoscere umano è che noi non siamo in grado di pensare certe cose, e quindi riduciamo, quindi dall'infinità priva di senso, in un modo o nell'altro creiamo una sezione finita. È chiaro che tra la sezione finita e l'infinità ci sono grosse differenze anche di lettura e di messa in rapporto, perché il finito e l'infinito come dialogano? Non so se questa cosa è chiara. Dobbiamo porci il problema, perché il problema del conoscere non è un problema ozioso. È un problema che oggi, come oggi, si rivela appieno, perché la categoria di rischi globali rientra nell'impensabile. Non so se questo è chiaro. Cioè siamo arrivati a delle dinamiche, a dei processi a livello globale che vanno al di là delle nostre capacità di pensiero odierne. Per quanto siamo bravissimi, il nostro pensiero non è un pensiero che si amplia, è un pensiero che si restringe, perché è un pensiero che riduce costantemente, modifica i parametri, abbatte le situazioni, le rende sempre più semplici, e così crede di ottenere qualcosa. Ha funzionato fino a un certo punto, non funziona più. Perché questo sapere, come dice Bauman, come dice Moran, come dicono tutti, è un sapere che poi è irrelato. E se io devo riportarlo a un ambito così complesso come quello nel quale mi muovo oggi, come faccio a metterli in rapporto? È incommensurabile la questione, non so se questo è chiaro. Cioè mi trovo a dover pensare delle strategie di pensiero con cui la mia cultura non ha a che fare da millenni. Perché noi in qualche modo, attraverso la divinità, abbiamo risolto tutto il problema di quello che c'era oltre, che era veramente la sfida. No? Che era quello che la cultura visionaria greca andava a sondare attraverso la stupefazione, attraverso le esalazioni di fumi particolarmente psicotropi, e che tutte le culture tradizionali hanno sempre affrontato così, casualmente. No? Perché in tutte le culture tradizionali voi trovate dei cibi, delle bevande che aiutano a uscire dalla dimensione dell'io per accedere a qualcos'altro. Chiaro che è un argomento estremamente spinoso, però vi faccio presente che noi oggi siamo al recupero di moltissime dimensioni delle culture tradizionali. Le abbiamo, come dire, vilipese per 300 rotti anni, 400, quanti voli, prima più o meno consapevolmente, poi in modo scientifico, standardizzato, e adesso stiamo cominciando a tornare perché ci rendiamo conto che loro hanno delle risposte che a noi sfuggono. Questo è il problema. Noi non riusciamo proprio a vederlo il problema. Quindi figuratevi quanto siamo in grado di risolverlo. E nel momento in cui io non vedo il problema, incappo nella limitazione specifica della questione ambientale. L'ambiente, dice Luhmann, lo rivedremo ma intanto ve lo anticipo, crea una grossissima difficoltà anche comunicativa perché non si sa con quale registro affrontarlo. Perché noi abbiamo questo pessimo vizio di ridurre ogni problema a una dimensione specifica e questo con l'ambiente non funziona, perché nell'ambiente convivono la dimensione giuridica, la dimensione scientifica, la dimensione geologica, la dimensione culturale, la dimensione sociale, la dimensione tecnologica, sono tutte lì. Però ognuna di queste ha un suo gergo e un suo standard di comunicazione che non è riportabile all'altra, perché una delle cose interessanti che ci dice Luhmann e che mette in qualche misura un po' in crisi tutte quante le cose che vengono dette sulla l'efficacia, la necessità di originalità, il asciugare, no? Asciugare gli algoritmi, asciugare i discorsi, non creare ridondanza, tutte queste cose si rivelano come un boomerang clamoroso, perché nel momento in cui non c'è ridondanza, e chiedo, che vuol dire non c'è ridondanza? Mi fa piacere che vi diverta, però vorrei che mi rispondeste anche a tempo perso. Che cos'è ridondanza? Che vuol dire ridondante? Perché è un problema? Ripetizione superflua, direi che può andare bene. Il problema è il superfluo. Il problema è esattamente il superfluo, nel senso che noi in questo delirio performante che abbiamo messo in piedi siamo sempre più persuasi che le cose debbano essere il più semplici possibile. E questo ovviamente rientra nel processo riduzionistico di cui parlavamo prima, perché è ovvio che la semplicità di per sé è un pregio, ma pensare che la semplicità possa essere l'ultimo esito e comunque debba essere perseguita di per sé si può discutere, no? Noi sappiamo perfettamente che la nostra cultura viene da millenni di complicazione e non di semplificazione. Noi abbiamo raggiunto certi risultati perché avevamo delle lingue e delle capacità di dire le cose che erano molto superiori alla semplicità. Poi da questo puoi anche tornare indietro ed essere semplice, però non puoi pretendere di essere semplice a priori, perché funziona male, il mondo non è semplice. Questo è uno dei punti sui quali dobbiamo, come dire, concentrarsi. E non solo il mondo non è semplice, ma il mondo è talmente complicato che per riuscire a dirlo in modo accettabile, ricorrere necessariamente alla semplicità può essere problematico, perché poi ci porta a queste questioni qui. Allora, qual è il punto? Che dei sistemi come quelli che immagina Luhmann, che costantemente eliminano qualunque forma di ridondanza rispetto ad altri vocabolari, di fatto in ultimo si privano della possibilità di avere degli scambi con loro. Perché la ridondanza è quella che ti permette di creare un ponte. Se io dico una cosa e tu la dici in un altro modo, ma la dici anche tu, almeno su questo noi possiamo in qualche modo stabilire un contatto. Nel momento in cui io questo lo sopprimo radicalmente, mi trovo nel sapere come è fatto oggi. No? Mentre prima il sapere era un sapere che in qualche misura aveva un sostrato comune dal quale si elevavano delle specifiche, perché siamo sempre stati anche specialisti e nessuno dice che non dovremmo essere anche specialisti. Ma questo cosa voleva dire? Voleva dire che ogni specializzazione aveva comunque un substrato attraverso il quale poteva entrare in contatto e connettersi alle altre, che c'era un modo per capirsi, per avere oggetti comuni, anche perché gli oggetti, signori, sono comuni. Noi studiamo l'uomo, studiamo la natura, studiamo il mondo. Gli oggetti, com'è possibile che ogni disciplina ne parli come se fossero cose completamente diverse dalle altre? Ti fa pensare di essere un tantino vagamente schizofrenico questo discorso. Ecco, in effetti, poi lo siamo. Quindi il costante abbattimento nel nome dell'efficienza della ridondanza, dice Luhmann, è un altro dei problemi. Perché a quel punto i diversi gerghi e i diversi sistemi non hanno più nessun modo per collegarsi, non parlano più gli uni con gli altri. Avrete sentito parlare forse dell'effetto silos? Che ci frega, no? Papà, la faccia schifata, che me frega a me dell'effetto silos? Allora, e che sono una contadina? No, l'effetto silos è quello che avviene all'interno delle organizzazioni, perché questo discorso ovviamente non è limitato alle specializzazioni. Vorrei che questo lo capiste da subito. Tutti i processi che noi mettiamo in atto non è che si fermano a un certo punto, vanno avanti. Quindi noi abbiamo una parcellizzazione, una divisione endogene nel sociale che le stiamo vedendo benissimo, no? Adesso la Catalogna è in armi per andarsene dalla Spagna. Si divide tutto, tutti si chiedono com'è che sono tutti uno contro l'altro armati. Ma per forza, santa Madonna, sono 2500 anni che non facciamo altro. Come pensavi che resistessero delle strutture complesse, articolate e variegate contro una richiesta continua di semplificazione? La semplificazione è che levi quello che non c'entra, no? Non c'è altro. Ecco, e noi stiamo facendo esattamente questo. Poi ti chiedi com'è che non c'è più. Tutte le nazioni, arrivo, tutte le nazioni sono divise in modo più o meno equo, far 50% o 30-30-30, non c'è un corpo elettorale che la pensi allo stesso modo. L'avete visto questo, no? Cioè, ogni volta che vai a votare non si sa più chi vince, perché tanto sono tutti equamente ripartiti in posizioni dalle quali tutti si odiano gli uni con gli altri, oltretutto. E quelli vogliono governare da soli, quegli altri vogliono governare da soli, non hanno i numeri, come faremo, come non faremo. Sarà il caso che cominciamo a correggere lo atteggiamento, perché non è solo il problema dell'ambiente, ma è il problema in generale questo. Dimmi.
Esisteva Nord, cioè
in Italia. Cioè abbiamo l'M5S e tutta la banda, insomma ce ne sono parecchi di questi che...
Ma si chiama Lega Nord, quello, cioè dopo tutta la solidarietà.
Sì, sì, no, ma c'è, possiamo, come te pare, lì voglio dire...
È
sì, 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 assolutamente.
No, adesso sta cambiando, perché con Salvini, dici, noi con Salvini per allargarsi a tutti i
parti. Sì, se sono resi conto, che poi non ottieni i numeri che ti servono, perché non ci so semplicemente, no, quello è il punto, però vabbè, sono quelle cose. Ad ogni modo, quindi, capite che questo delirio di semplificazione e di riduzione non si ferma al farsi del sapere, non si ferma al... discorso corrente normale, ma poi penetra all'interno delle varie organizzazioni. Allora noi abbiamo il divertente caso di organizzazioni che sono formate da dipartimenti, settori, no? Chiamatele un po' come pare, le grandi industrie, per questo le multinazionali, dove tutti i vari pezzi della stessa azienda si odiano gli uni con gli altri e non si parlano, no? Quello è l'effetto silos. La cosa che sa il reparto vendita non la dice il reparto acquisti, non la dice all'upstream, non la dice al downstream, se la tiene per sé, perché lui ha i suoi scopi da perseguire, come se questi scopi fossero indifferenti e non correlati a quelli dell'insieme. Di fatto è così. Capite? Quindi diventa una cosa che è quasi divertente per certi versi, no? Perché tu ti senti dire che vendita ha fatto una certa operazione sapendo perfettamente che non sarebbe stato in grado di portare a fine il contratto, perché avrebbe messo nei casini completi tutti gli altri, però a lei serviva di chiudere il quarter. Quindi vendite risulta che abbia venduto, che dopodiché gli altri non riescano a evadere l'ordine non è un suo problema, è un problema degli altri. Non so se capiamo com'è la questione. Allora, se questo accade all'interno dell'organizzazione stessa, una, figuratevi in uno Stato o in un'organizzazione sovranazionale, cosa può venirne fuori, evidentemente, no? È una forma di entropia autogenerata, non a caso. Oddio. No, niente, ogni tanto mi si affollano le cose. Dicevo, una forma di entropia autogenerata. Non a caso, dicevo, una delle poche leggi fondanti dell'ordine cosmico che noi abbiamo elaborato è appunto il secondo principio della termodinamica. Secondo principio della termodinamica, ne verranno anche di peggio di queste, lo so, mi rendo conto, ma fanno comodo, tornano utili, anche perché ci sono finalmente ci sono degli scienziati che le vogliono superare queste questioni, che non è male, visto che il modello di riferimento di tutto questo in larga misura è la scienza, l'approccio scientifico canonico occidentale, quello che troverete definito nel manuale eccezionalismo scientifico, ci torneremo di nuovo, però tanto cominciamo, è esattamente questo, ovvero sia il... oddio. Ecco, bravo, è esattamente questo, ovvero sia che l'organizzazione in qualche misura del cosmo tende inevitabilmente alla fine per consunzione per certi versi, per aumento del disordine, che guarda caso è lo spauracchio profondo di tutti i nostri peggiori incubi, non manco a dirlo, e quindi a un spegnersi, diciamo, inglorioso in una mancanza di energia totale. Perché? Perché l'entropia postula che le cose si continuino a dividere costantemente fino a quando non c'è più niente da dividere. Che è, guarda caso, la perfetta immagine del nostro modo di procedere anche per la conoscenza. Che succede però? Che questo implica evidentemente una cosmogonia. Che succede? Che a un certo punto c'è stato uno che ha generato tutto questo, dopodiché qualcuno ha girato un interruttore e tutto quello che c'era è stato lasciato solo a se stesso a corrompersi e a finire. Dov'è la questione? Che le prove raccolte dalla stessa scienza sono radicalmente in contraddizione con questo punto di vista. Vi ricordo che in un passaggio di Morin, non so se è qui, ci dovrebbe essere, Morin parla di sistema auto-eco-organizzatore. Non è qui? È solo introduzione al pensiero complesso?
No,
mi sa che sì, sta succedendo. Questo mi sembra, diciamo, che normalmente ne parliamo. È la definizione di sistema aperto o sistema auto-eco-organizzatore. Che cosa vuol dire sistema auto-eco-organizzatore? Vuol dire esattamente quello che stiamo cercando, mi metto nel numero pure io, ma insomma che stanno cercando Nobel della fisica, della chimica, matematici, tutti quelli che riteniamo essere le punte di diamante del pensiero occidentale, perché si sono accorti di una cosa, che in mezzo a tutto questo decadere c'è anche un organizzarsi, che le stelle continuano a nascere. Non gliel'hanno detto alle stelle che l'entropia dovrebbe portarle, no, alcune finiscono e altre nascono, il che implica che evidentemente a fronte del principio di riduzione radicale che è incarnato nell'entropia ci debba essere un altro principio, che è quello dell'organizzazione autonoma della materia. Noi però questa non ce l'abbiamo. Questo è il problema. Noi prendiamo la storia della cultura occidentale degli ultimi 300 anni e vediamo che non è altro che una riproposizione costante del solo principio di divisione. L'economia. Qual è il paradigma dell'economia neoclassica? La concorrenza perfetta. La concorrenza perfetta cosa dice? Che siamo tutti l'un contro l'altro armati. E di conseguenza alla fine soltanto i migliori, non so, vi ricordate Highlander e compagnia cantante, ne resterà soltanto uno, l'idea generale sarebbe quella, e di conseguenza è un approccio divisivo. La concorrenza non prevede cooperazione, non prevede consorzi, non prevederebbe nulla di tutto questo, no? Poi ti chiedi com'è che non riusciamo a collaborare. Indovina un po', 300 anni che mi dicono che non devo collaborare, ma probabilmente di mio dovrei cominciare a collaborare, così poi mi accoltellano le spalle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, l'economia è una. Dopodiché arriva Darwin, ok, perfetto, evoluzione delle specie. Come funziona l'evoluzione delle specie? La lotta di tutti contro tutti. Ma dai, pure qui, accidenti, non ci avevo fatto caso. Invece, guarda, è proprio così. Che non è vero, non ha detto così Darwin, tant'è che poi il concetto di ecologia, come vedremo, è un concetto che questa cosa la smonta radicalmente. Però nel senso comune, quello che trionfa è un senso costante di conflitto e separazione. Il paradigma esclusivo è il paradigma out-out, o noi o loro, e ovviamente noi siamo sempre meglio di loro. E poi c'è la fisica, c'è l'universo, anche lì tutto si separa, tutto decade, finiamo in questa specie di pattumiera cosmica a zero gradi, nei pressi dello zero assoluto, quando tutti quanti gli ultimi nuclei di qualunque cosa si saranno sputtanati. No? Come si fa a campare in un clima del genere? È ovvio che c'è qualcosa che non va. È ovvio che tutto questo discorso va contro la evidenza empirica e anche scientifica, perché appunto le stelle continuano a nascere, la materia si agglomera, si organizza ben oltre quelle che sono le nostre capacità di intuizione, tant'è, non so se ve ne parlerò in modo un attimo più specifico di questo libro, potrebbe non essere tutta una cattiva idea, tant'è che il libro si chiama A casa nell'universo e si avvicina molto ai temi di cui stiamo parlando. Tant'è che dice Kaufman che una serie di simulazioni da loro approntate secondo una serie di parametri che non sto a dirvi al momento, poi vediamo se è il caso, cosa indicano? Indicano che effettivamente non c'è la stessa probabilità che qualcosa accada, ma ci sono dei momenti in un dato un certo sistema nei quali alcuni comportamenti diventano infinitamente più probabili di altri. Che dice, noi siamo abituati a pensare che dal brodo primordiale, suppongo avrete sentito parlare del brodo primordiale, no? Che dal brodo primordiale a un certo punto si sono cominciato ad aggregare le cose così, no? A casaccio. Ma dice, se dovessimo fare i conti veri di quali sono le probabilità che questo accada, ci sarebbero serviti in altri 7-8 universi, perché non bastano. Cioè ci vuole troppo tempo perché sulla base della statistica normale di cui parliamo noi questo possa avvenire. Mentre noi siamo in grado di dimostrare che stanti certe condizioni, che sono quelle che si chiamano the edge of chaos, no? Il bordo del caos, perché c'è uno stato di transizione tra un ordine soffocante e un disordine micidiale, che è questa, diciamo, retta qui, nella quale le cose accadono in un altro modo. Ecco, lì le probabilità che le cose si aggreghino e generino un'infinità di nuove molecole, nuovi componenti, potenzialmente la vita, sono molto più basse di quanto non avremmo creduto. Quindi cosa vediamo noi? Che nell'organizzazione del mondo non c'è la equivalenza quantitativa che pensiamo noi. Ci sono dei momenti nei quali la statistica, come l'abbiamo pensata, non s'applica, valgono altre leggi. Tant'è che stiamo cercando le leggi della cooperazione e dell'organizzazione. Ma stiamo cominciando a cercarle oggi con 400 anni di ritardo. Perché? Perché noi pensiamo in modo divisivo. C'è poco da fare, quello è il punto centrale. Noi pensiamo in modo divisivo. E se pensiamo in modo divisivo ci stiamo, come dire, autocondannando all'estinzione, per molti versi, ma non sarà forse l'estinzione vera e propria, ma a livello spirituale, a livello probabilmente di gruppi, siamo molto nei pressi della possibilità di un'estinzione. Questo lo vedremo la settimana prossima più nello specifico. Ora. Ok. Domande? Io ne farei, se fossi in voi, anche perché penserei di prendere questa buona abitudine che qualcuno ripete, tanto per, perché non mi fido più di voi che mi dite che avete capito, so perché dopo tutti questi anni ho cominciato ad aver perso un attimo di fiducia nelle affermazioni di sì, ho capito perfettamente, tutto chiaro, ok, allora ridimmelo, in questo caso eccoci qua, avanti, che cosa t'ho detto? Che potrebbe essere carino. Ad ogni modo, prendiamola per buona per il momento. Quindi capite che il problema dell'ambiente chiama clamorosamente in causa quasi tutte le caratteristiche profonde della nostra cultura. In qualche modo è la nemesi dell'impostazione con la quale ci siamo approcciati alla comprensione del mondo. E richiederebbe di conseguenza delle strategie culturali profonde per poter essere messo a regime, ma anche semplicemente concettualizzato, perché come vi ho detto, la concettualizzazione dell'ambiente è scarsa. Noi abbiamo delle serissime difficoltà a concettualizzare l'ambiente perché non abbiamo gli strumenti per comprenderlo, né abbiamo ormai neanche, per altri versi, la capacità immaginale di metterlo a fuoco e di concepirlo, perché la nostra immaginazione si è terribilmente depressa nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi anni, nel momento in cui in qualche modo abbiamo rinunciato, come direbbe Galimberti, al simbolo a favore del diavolo, perché queste due sono altre conseguenze della questione, no? La nostra cultura da questo punto di vista la possiamo definire facilmente diabolica, perché? E qui vado all'etimo del termine simbolo. Simbolo significa tenere insieme, symballein. Diaballein vuol dire separare. Allora, dov'è il punto e qual è il problema? Che il simbolo e comunque la conoscenza simbolica e la conoscenza immaginale sono delle strategie cognitive che permettono di tenere insieme le due dimensioni separate, l'infinito e il finito, perché non sono razionali.
No, non ho capito.
Allora, noi abbiamo bisogno di rimettere insieme il sapere, no? Ma questo rimettere insieme non è semplicemente un problema di rimettere insieme i contributi delle diverse discipline, per quanto anche quello sia estremamente importante, ma è anche un problema di riuscire a rimettere insieme la sezione finita con l'infinità priva di senso, perché la sezione finita trae senso dall'infinità di riferimento. Non la puoi studiare di per sé, perché di per sé è poco, per quanto sia un casino, ma non basta, non ha senso, non ha scopo. è inaccettabile. C'è costantemente una dialettica che deve essere in atto tra visibile e invisibile, che era non a caso una delle parole chiave, una delle parole d'ordine del primo romanticismo. Primo romanticismo che fu, tra l'altro, forse non lo saprete, ma il responsabile del termine modernità, lo coniarono Schlegel, Novalis e altri, a Jena a fine Settecento, e diceva che per comprendere la modernità occorreva un discorso poetico, non a caso, perché la poesia e il conoscere simbolico sono gli unici modi che noi abbiamo trovato fino ad oggi per riuscire a fare stare insieme cose che altrimenti logicamente non starebbero insieme. Ci siamo fin qui? Ok. Facciamo un quarto d'ora di break un attimo. Tornando alla registrazione, facciamo un attimo di, come dire, assestamento di quello che sarà il corso per molti versi. Allora, il corso, abbiamo visto, si articola su 3 volumi e su una serie di materiali aggiuntivi che vedremo di affrontare strada facendo. Nello specifico, uno è manuale semplice, lineare, uno dei migliori manuali che abbia mai visto, questo devo dire, vi consiglio caldamente di procurarvelo, perché la prospettiva, il taglio che dà la sociologia dell'ambiente è estremamente condivisibile, c'è tutto, perché la sociologia dell'ambiente ovviamente è tanta roba, chiaramente noi approfondiremo alcune dinamiche specifiche, ma parleremo anche poi delle altre teorie che sono da prendere in considerazione, la modernità riflessiva di Beck e Giddens, il nuovo paradigma ecologico, insomma ce ne sono svariati di approcci che si sono sedimentati nel tempo. Poi c'è tutto il quadro della costruzione del problema, e questo è uno dei punti molto interessanti perché ha anche a che fare con un altro argomento che troveremo qui, che è quello relativo al potere della definizione, ovvero sia il fatto che noi dobbiamo cominciare a renderci conto che esistono delle dimensioni dei discorsi che spesso ci sfuggono, nel senso che noi articoliamo i discorsi e ci poniamo i problemi perché qualcun altro in linea di massima li ha costruiti come tali, e nella costruzione di un problema è chiaro che ognuno sceglie gli aspetti e le questioni che gli sono più utili, più fruttuose, più vicine. Quello è il punto, cioè il problema in sé, una volta che viene costruito, non è il problema, ma è il modo attraverso il quale qualcuno ha costruito un problema. Se io non mi pongo il problema della definizione, ovvero sia non mi pongo il fatto la domanda del perché mi sto ponendo quel problema in quei termini, è un po' un problema anche questo, perché quel problema probabilmente potrebbe essere affrontato in altri modi. Okay? Quindi nel momento in cui io costruisco questo problema dell'ambiente nel modo che abbiamo visto finora, ovvero sia come un problema fra gli altri, ho già dato un'impronta a tutto quello che sarà il dibattito in proposito. Non so se questo è chiaro. Quindi il fatto che prima non ci fosse il problema ci fa riflettere su una serie di meccanismi sociali, culturali, sulle nostre dinamiche dell'attenzione, perché finché il problema non esiste noi non ce lo poniamo. Cioè se qualcuno non viene e fa, oh guarda che qui c'è una situazione che non quadra, fino ad allora io vivo tranquillo.
Vabbè, non ce lo poniamo nemmeno quando c'è.
Esatto, quello poi in certi casi continua, e non è casuale che il problema dell'ambiente noi ce lo stiamo ponendo così poco, per la dimensione del problema stesso. Anche lì dovremo andare a chiederci come mai, e lì è più che altro un problema immaginale. No? Tant'è che appunto uno dei saggi di cui volevo parlarvi ha a che fare esattamente con questo, sul problema dell'incommensurabilità. Che la nostra questione qual è? Che noi nel momento in cui ci mettiamo in rapporto con l'ambiente ne veniamo schiacciati. Cioè se non lo riduciamo è troppo. E quindi è anche una forma in qualche modo di autoconservazione quella di abbassare il tono della questione, perché altrimenti che fai? Sei solo davanti all'ambiente, capirai? È più o meno come essere solo davanti alla montagna, che è solo un piccolo pezzo, ma già quello ti schiaccia. Tu figurati quando devi cominciare a pensare all'intera catena delle montagne in questione. Davanti il bianco già c'è il patema, se cominci a fare tutta quanto l'arco delle Alpi già dopodiché ci metti anche l'Everest, è finito, come dire, no? Quindi abbiamo proprio delle grosse difficoltà anche non semplicemente razionali, ma anche di scala, no? Tra l'altro abbiamo dei grandi problemi sulla scala, non solo per questo, ma anche perché rispetto a quella scala ci sembra che qualunque cosa noi si faccia è irrilevante. Che cambia se io butto una busta o meno di plastica in mare, tanto so uno, hai capito? Il problema è che quando noi siamo 7 miliardi e ragioniamo tutti, tanto so uno, so 7 miliardi di buste però, quelle cominciano a pesare. Quindi c'è da fare una serie di, come dire, di uscite da quelle che sono i nostri confini normali di autopercezione, e che l'ambiente da questo punto di vista è frustrante, perché l'ambiente è comunque anche questo dovremmo mettere in luce, che l'ambiente è anche negativo, non è che l'ambiente di per sé è soltanto positivo. No, noi abbiamo una concezione dell'ambiente che è un po' quella del piano degli club di viaggi. Sembra che sia tutto luminoso, colori, bellissimi tramonti, no? Fiori, eccetera, eccetera. No, l'ambiente può essere anche facilmente mortale di per sé, c'è bisogno. Quindi dobbiamo cercare di, come dire, togliere una serie di incrostazioni a questo discorso, che sono quelle dell'entusiasmo degli ecologisti profondi, no? Dell'ecologismo per estremo, che tutto va bene, posso anche morire di fame. Non so se avete visto Into the Wild, tanto per chiarirsi un po' com'è l'approccio, no? Ecco, Into the Wild, alla fine il protagonista muore, perché a un certo punto, no? Poi, all'ambiente non gliene frega un accidente di te. Tra l'altro c'è anche il problema che l'ambiente, comunque, al di là di quello che diciamo noi, ne è scarsamente colpito dalla questione, perché non c'è, al di là della dignità delle specie animali che stiamo distruggendo, che è un altro discorso, ma se noi arrivassimo all'estinzione, fra 2-3 mila anni, nessuno si ricorderebbe che c'eravamo, sarebbero venute fuori altre cose e probabilmente le cose sarebbero cambiate. Non c'è una qualche intenzionalità. Noi abbiamo questo vizio di attribuire, in qualche modo di antropomorfizzare le cose. Ma da questo punto di vista l'ambiente è un po' come le famose stelle dei poeti, no? Che state lì e che dite, siete fredde, distanti. Eh sì, di fatto sì, perché noi piccoli piccoli, figuratevi che cosa gliene può fregare a Alfa Centauri di quello che pensiamo o meno. Quindi insomma ci sono dei problemi di scala e di rappresentazione piuttosto maiuscoli da questo punto di vista, che di per sé secondo me spiegano in larga parte, al di là poi della pigrizia e del doversi comunque mettere in gioco, che richiederebbe un cambiamento di abitudini, quello è un altro discorso, ma comunque. La questione quindi si articola su tanti livelli, ecco perché vi dico che è molto immaginale anche qui, c'è una serie di cose che altrimenti a livello razionale non te le spieghi, cioè, vabbè, ti stiamo dicendo guarda che te sono rimasti 15 anni scarsi, dopodiché il mondo e tu continui a fare esattamente come te, anzi mi eleggi Trump, cioè deve essere qualcosa da qualche parte, no? Che non torna, perché se dovessimo limitarci come al solito alla comunicazione razionale, direi ormai, salvo appunto Trump e qualcuno dei famosi esperti che i sedicenti esperti che tira fuori lui, ci dovrebbe aiutare a capire da cosa.
Come gli esperti delle guerre atomiche.
Esatto, che non ci sono mai state, esatto. Oh, allora, questo è un altro aspetto di Beck molto interessante, quello della sfiducia, in qualche misura, nei confronti della scienza e in tutte le dinamiche che si sono innescate. Questo chiaramente ci occorrerà anche parlare di scienza in modo un attimo più puntuale, che non semplicemente così per dire. Insomma, oggi abbiamo parlato un po' del secondo principio di termodinamica, ma ci sono una serie di cose che dovremo riprendere e magari eventualmente approfondire. Però di fatto cosa dice Beck? Che ad ogni parere di esperto corrisponde in linea di massima un parere di un controesperto opposto, il che in qualche modo smentisce quello che è l'assioma fondante di tutta la questione, ovvero sia che il discorso scientifico sia univoco, perché se è oggettivo, no, non ci dovrebbero essere esperti che dicono le cose contrarie. Quindi, come vedete, anche tutta la saga della scienza sta arrivando alla fine a una serie di esiti che non erano previsti, perché l'idea generale, vi ricordo qual era, che diceva Durkheim, arriverà un momento in cui il nostro sapere sarà tale che sarà come avere in mano la Terra e sapere tutto quello che accade, cioè, ma mai stati più lontani da questa situazione di oggi. Perché? Perché quel tipo di impostazione corrispondeva ad un meccanicismo ingenuo per certi versi, no, un po' il sogno di Laplace, quello di poter, che dicevano i grandi ingegneri matematici dell'Ottocento, che se avessimo potuto conoscere massa e movimento di tutte le particelle del mondo, del cosmo, avremmo potuto predire dall'istante T, l'istante T1, avremmo sempre saputo cosa accadeva. Oggi, ci dice Beck, ma non Beck, cioè lui constata, ci hanno detto una montagna di altri studiosi nel frattempo, che non avremo mai un sapere in grado di darci questo tipo di informazione. Quello è il punto. Il sapere non è in grado di dirci certe cose. Come abbiamo scoperto, sappiamo per il principio di indeterminazione, tanto per dirne una, no, di Heisenberg, che tu o sai il movimento o sai la massa di una particella. Tutte e due non le vuoi sapere. Per cui già tutto quel discorso dalla Terra in mano, arrivederci che è finito, perché insomma, e non solo, ma abbiamo anche scoperto, andando a finire nel subatomico, che è stato uno dei momenti più della maggior caienna che potrei immaginare a livello culturale, perché non è rimasto uno in piedi di principio di quelli con i quali avevamo ragionato prima, ma andando nel subatomico abbiamo anche scoperto che la semplice osservazione è in grado di perturbare ciò che viene osservato. laddove saprete che uno dei principi, per esempio, della sociologia è che tu potevi osservare senza dar fastidio a nessuno. Può darsi che ancora valga, ma io credo che queste leggi in qualche modo abbiano una serie di rifrazioni le une nelle altre, perché se io perturbo la natura e la realtà guardandola, immagino che guardando qualcun altro potrei perturbare pure lui, non mi stupirebbe neanche un po'. Però di fatto, appunto, questo cos'è che sacrifica? Sacrifica l'idea della neutralità dell'osservatore. Quindi tutto quel discorso lungo e doloroso che ci siamo fatti sulla separazione tra soggetto e oggetto, che è fondante della retorica moderna, e fonda anche il principio e il criterio del dominio dell'uomo sulla natura, se ne va a farsi friggere, perché non c'è una distinzione tra oggetto e soggetto. Non solo non c'era quando parlavamo di sociale, che forse vi ricorderete tutto il dibattito sul metodo dell'Ottocento in Germania, Diltai, eccetera, compagnia cantante, Simmel, che si fondava sulla differenza tra le scienze ideografiche e le scienze nomotetiche. C'ho proprio gli occhi sbarrati questo giro. L'ho proprio vista. Come ti ho chiesto, ma che cazzo? Era proprio quella, eh? C'è un fumetto, non vedo. C'erano anche i teschi, le crocette. Allora, dicevamo, il metodo... Oddio, mi toccherà fare tutto un bignami di tutto quello che abbiamo detto fino ad... Vabbè, allora andiamo con ordine. Ad ogni modo, tutto questo svilupparsi della scienza nel contemporaneo ha una serie di ricadute che noi stiamo tanto per cambiare facendo finta di non vedere, no? Però il testo di Beck sempre ci mette davanti alle conseguenze. Beck parla di irresponsabilità organizzata, che è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo ad oggi. Ve lo butto lì, poi lo riprendiamo, ma il problema qual è? Anche per voi che fate rischio, gestione, criminologia, eccetera. Che noi ad oggi continuiamo ad avere delle pretese in sede di stabilimento di verità processuali che non sono più mantenibili. No? Noi abbiamo quella formula dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ormai oltre ogni ragionevole dubbio non ci vai manco a cannonate, perché non sei più in grado di farlo. Perché la scienza è talmente andata avanti nelle sue capacità predittive da rendersi conto che quello che secondo lei era un'affermazione di sostanza era discutibile. Non c'è più modo di dire al 100% è stato lui, manco in presenza di DNA, manco in presenza di impronte digitali, manco in presenza di nulla, perché può venire fuori il famoso controesperto di cui parlavo prima, che dà un'altra versione dei fatti, la quale non è smentibile da un punto di vista scientifico. Quindi questo, come dire, divenire più umile della scienza, perché la scienza oggi di fatto è diventata più umile, la scienza non presume più di poter prevedere. Quello è il grande problema. Noi abbiamo 300 anni che ci rompono l'anima sul fatto che avrebbero previsto qualsiasi cosa e poi no, scherzavamo, amici come prima, salve, è stato bello, me ne vado. Però di fatto tutto quello che ha a che fare con la teoria del caos, i frattali, le meccaniche quantistiche e via discorrendo è molto più vicino alla mitologia indù che non alla scienza come siamo abituati a concepirla noi. Cioè, ci sono una serie di meccaniche della meccanica quantistica come l'entanglement e tutta una serie di altre cose, e che quando le senti dici, oddio, mo? Come sarebbe a dire che due particelle, anche dalle due capi opposte dell'universo, variano nello stesso momento in cui vengono sottoposte a uno stimolo? Cazzo funziona? Non lo sappiamo, non abbiamo più pallida idea, lì abbiamo scoperchiato l'ennesimo vaso di Pandora, e quindi cominciamo però a esserci resi conto, no? Voi saprete che suppongo dei maestri frattali di Mandelbrot. No?
Sì, no?
Sì, ok. I frattali di Mandelbrot sono quei disegni bellissimi con tutte forme flessuose, colorate, che tu dici, ammazza che bello. Ecco, quelle di fatto sono mappe probabilistiche. E sono le mappe probabilistiche che hanno a che fare col verificarsi dove di un qualche tipo di fenomeno. Il che vuol dire che tu puoi dire che il fenomeno si probabilmente ha luogo, ma non sai dire quando e come. Sai dire più o meno qui. Però capite che rispetto a quello che vorremmo noi, che dovremmo dire allora alle ore 12:43, 3 secondi, succede questo, questo e questo, stiamo lontanissimi, no? Insomma, miriametri, no? di distanza. Quindi questa scienza che diventa non predittiva è una scienza che rinuncia in qualche misura al suo primato di potere. Perché è chiaro che la scienza predittiva è una scienza che invece poteva vendere le leggi, le previsioni, i miglioramenti, eccetera, eccetera, eccetera. Una scienza che non è più in grado di fare questo comincia a non avere più spazio all'interno di questo tipo di organizzazione. Quello è il punto, no? Quindi, non a caso, alcune discipline come la matematica, per esempio, vengono sempre meno seguite, perché la matematica porta a degli esiti che sono controproducenti rispetto al suo stesso impianto. Pensate a Gödel e al teorema dell'incompletezza. Gödel, che è matematico, dice no, la matematica non è autonoma, non può stare da sola, ha bisogno di un riferimento ulteriore, il che la rimette più o meno esattamente nello stesso rango di tutte le altre discipline, laddove noi finora la matematica cercavamo certezza, perché noi cerchiamo sempre certezza. E la matematica stessa dice, no, mi dispiace, no, incompletezza, relatività, cioè, ditene un altro. Sono tutti i nomi di tutte le scoperte del XX secolo a livello teorico-matematico, sono tutti i nomi nei quali ci lasciate per, scherzavamo, non si fa più. No, poi dopo, chiaramente,
però
cercano di...
L'economia, ancora, l'economia è la stessa cosa, però...
L'economia pretende. Però l'economia, come dire, mente sapendo di mentire, gli economisti proprio manco li considero scienziati, ma da mo'.
Mentre la matematica la possiamo mettere da l'economia comunque regna sovrana.
Sì, sì, beh, per quella regna sovrana per motivi regna sovrana per motivi contingenti, motivi ideologici e paradigmatici, perché oggi come oggi rinunciare al primato dell'economia vuol dire in qualche modo rinunciare a tutto quello che ci siamo raccontati su quello che ci circonda negli ultimi 300 anni. Quello è il grande problema. Cioè, il problema del paradigma, come vi ho detto più volte e come ripeteremo, è che non è semplicemente una visione scientifica, non è semplicemente una legge scientifica, ma è tutto quello che da quella legge scientifica consegue. Allora, il nostro aver modellizzato l'intero universo, tant'è che se voi andate a leggere, ci sono una serie di libri molto belli su un posto dove spero di andare a breve, che è l'Istituto di Santa Fe degli Studi sulla Complessità, ci sono un po' di libri che ne descrivono le prime partenze, no? C'è uno che si chiama Complessità, che ora non mi ricordo, di Mitchell qualcosa, ve lo porto eventualmente, e che parla del momento in cui fondano questa massa di menti stranamente illuminate americane questo istituto, perché vorrebbero creare lo scienziato del XXI secolo, che è finalmente uno che ne capisce un po' di tutto, non come quelli che ci sono oggi, quelle sono parole loro, quindi è divertente. Allora, a un certo punto, tra le altre cose, organizzano, beccano un economista eterodosso che aveva dei punti di vista un po' diversi rispetto alla teoria economica standard, il quale organizza un colloquio tra economisti e fisici, e i fisici guardano gli economisti atterriti perché sono molto più matematici di loro, che non riescono a capire com'è possibile, perché sì, ma come ragiona? Perché l'economia è diventata un delirio di modelli che non hanno sempre minor riscontro nella realtà. Non riescono a predire un tubo di niente, ma non so se vedete che ogni momento cambiano le stime, il PIL cresce, si abbassa, diminuisce, torna, va via, non so se fa dei steroidi, è una cosa continua, non ce n'è uno che riesca a darti un minimo, dico, ma neanche una cosa specifica, dovrebbero, no, perché tutti con 0,1, 0,1, aspetta la precisione proprio, no, ma non hanno idea di quello che succede, nessuno. E noi continuiamo a chiedere a loro, perché d'altronde a chi altro chiedi, visto che no, il mondo dovrebbe essere costruito su base economica, quindi vado a chiedere agli economisti come funziona il mondo. Quelli non hanno idea, quindi io dovrei arguire che forse il mondo non funziona secondo i criteri economici. Sarebbe carino. Oppure continuare a chiedere agli economisti pensando se sono sbagliati per una volta. Ma fosse una, sbagliano da quando hanno cominciato, quindi... Vabbè, vedremo. Però sì, è un problema abbastanza serio. Comunque vedete, capito, che l'approccio ai temi che noi abbiamo costruito è un approccio che si rivela come tale in quasi tutte le discipline che sono state considerate centrali fino ad oggi. Da questo punto di vista le scienze matematiche e fisiche sono probabilmente più avanzate, perché si sono resi conto appunto anche loro che sì, è possibile intuire probabilmente un ordine nel caos, ma è un altro tipo di ordine rispetto a quello con cui pensavamo di ragionare noi, che è l'ordine di Laplace, ovvero sia che se io sposto questo succede quello e fine. La linearità, la causalità lineare e tutte queste cose che insomma sono ormai... come dire, fanno anche tenerezza quando qualcuno deve dire in ballo, perché per sperare che un qualunque tipo di azione abbia una sola conseguenza sarebbe così comodo, però evidentemente non è così che funziona, quindi dobbiamo ritoccare e rivedere. E questo chiaramente in ecologia torna, no? Non so se vi ricordate il concetto di ecologia dell'azione di Morin, che non a caso mutuava il termine per spiegarlo, ma è lo stesso d'altronde, perché l'ecologia è un concetto che viene formulato nel 1866, la disciplina, se non vado errato, da Haeckel, che era un biologo tedesco, e sin dalla formulazione è qualcosa che va al di là degli orizzonti del conoscere occidentale come l'abbiamo messo in piedi, perché è un sapere che parla di interazioni e di equilibri tra diverse componenti di un qualche luogo, no? Tant'è che noi parliamo di nicchie ecosistemiche, non parliamo di ecosistema in generale, è una parola che anche lì lascia il tempo che trova. Ogni ecosistema è in qualche modo combinato in un mosaico che potrebbe portare all'ecosistema globale, però di fatto quello che noi riscontriamo è che in ogni singolo ambito esistono una serie di dinamiche che rendono quell'ambito ecosistemico, e questo vale perfino per il singolo fiore, no? Sapete che nelle Amazzoni, nella foresta amazzonica, esistono delle rane che vivono all'interno di un fiore. Fine. Quindi per loro l'ecosistema è all'interno del fiore. Stop, non c'è altro. E questo è quello che accade più o meno in tutti i contesti. Quando noi parlavamo del pensiero contestuale, Moran da questo punto di vista è un'eccellente spiegazione di questa serie di ragionamenti. Cosa voleva dire? Che ci sono dei contesti che in qualche modo sono delimitabili e riconoscibili come tali, all'interno dei quali vigono delle leggi che sono contestuali, che non sono necessariamente vere altrove. Capite? Quello è il problema. Però qui che succede? E qui vi introduco quello che vi dicevo l'altra volta. Qui entra in gioco il fatto che noi, tra le altre cose, abbiamo anche la costante pretesa all'universalità. La cultura occidentale pretende regolarmente di trovare le leggi che valgano ovunque. Dappertutto. No? Abbiamo le leggi universali. Se non sono universali, non vanno bene. E come delirio non è male, tutto sommato, se ci pensate, no? Adesso, tra le altre cose, hanno detto che non è detto che le leggi che valgono qui valgano proprio in tutto l'universo. Probabilmente valgono in una porzione di 15 miliardi di anni luce, tutto sommato potrebbe bastarci. Però oltre potrebbe valere chissà che. Quindi anche lì stiamo cominciando a rinunciare a tutte queste cose, no? Però di fatto il problema è esattamente quello. Noi a livello immaginale, e vedremo anche perché, abbiamo bisogno che quello che affermiamo valga erga omnes, come dicevano i latini. E questo ci viene perfino dalle nostre radici religiose, perché, non so se avrete fatto caso della cosa, se ve l'ho già detto, okay, ma la nostra religione è stata la prima a proclamarsi religione di tutti. Che le altre erano religioni dei gruppi che c'erano sti dei, e dopodiché te scontravi, via a pizza, ma grosso modo lì finiva. Non è che tu andavi da uno che non t'aveva mai sentito dire, tu lo sai che sei condannato all'inferno, cioè, ma di che parli? No, lo so io, perché io so tutto. Chi sei? Perché? No, è un anelito quello della nostra, come dire, dell'esportazione di questo criterio, la sua capacità di valere in ogni contesto, in ogni situazione, che ci sta cominciando a costare un po' caro, perché appunto è semplice, se ci pensate, la pretesa che qualcosa possa valere sempre, comunque, in ogni momento, considerazione e contesto, non torna, semplicemente non torna. Ci sono dei casi nei quali qualcosa va bene, nei casi in cui qualcosa va male, nei casi in cui devi rivedere un attimo tutto quanto l'insieme per poter emettere un giudizio. È così che funziona. La legge lo sa benissimo, per quanto la legge voglia essere anch'essa applicabile contro tutti, no? Però è una legge che qua poi ha tutta una serie di valutazioni, interpretazioni, attenuanti, aggravanti, eccetera, 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 che le permettono in qualche misura di avvicinarsi allo specifico, perché lo specifico è unico ogni volta. Il problema, non ci sono situazioni che possano essere equiparate sì che simpliciter ad altre. La stessa situazione nel suo ripetersi è diversa. Quindi figuriamoci due situazioni diverse, quanto possono essere diverse l'una dall'altra, anche se sono apparentemente simili. Nel momento in cui comincio a rendermi conto della complessità non solo degli attori, ma anche dei contesti, la pretesa di un pensiero universale diventa una catastrofe, sia cognitiva che esistenziale. Capite? Ma la nostra cultura ha questa tendenza all'uno, che è una tendenza quasi irrefrenabile, che è connessa evidentemente al discorso immaginale che vi facevo, un po' un portato anch'esso del regime diurno, no? Se è sempre o noi o loro, o noi o loro, alla fine taglia, 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 rimane sempre quel Highlander, come dicevamo prima, quello di prima. Quindi è un circuito che però nel suo emanciparsi costantemente da qualunque forma di contrappeso sta diventando patologico. Allora, perché vi dico che è importante studiare, ristudiare Durand? Perché le strutture che Durand, alle quali Durand imputa, diciamo, la generazione del regime diurno, lo stesso Durand le definisce strutture schizomorfe. Che vuol dire? Vuol dire che sono potenzialmente foriere di schizofrenia. Perché un tale anelito alla separazione non può che culminare in una separazione interna. No? Cos'è lo schizofrenico? Lo schizofrenico è tante persone nella stessa persona. Quindi questa Se tu non riesci in qualche misura a moderare questa separazione interiore attraverso altri strumenti, quindi attraverso le strutture del regime notturno, attraverso le strutture sintetiche del terzo capitolo del libro e via discorrendo, queste strutture lasciate da sole non sono necessariamente patogene, ma lo diventano. E noi lo stiamo diventando, come diceva Totò, io modestamente lo nacqui. Ecco, noi ci troviamo esattamente in una situazione di questo genere, ovvero sia dove queste dinamiche che per secoli e millenni sono andate avanti in un alternarsi abbastanza, come dire, bilanciato con altre pressioni, adesso non sono più bilanciate. Cioè, dalla modernità in poi noi abbiamo rinunciato a tutto quello che era il sapere contestuale, il sapere tradizionale, la comunità, e tutti i contrappesi che in qualche modo frenavano questo istinto schizoide della cultura, e abbiamo lasciato la cultura sola, quindi la cultura divide. Ecco perché oggi come oggi non c'è niente che resti intero, perché è un meccanismo talmente, come dire, incarnato, talmente inconsapevole, talmente automatico, che normalmente tu dividi. Guardate, io sto scrivendo questa cosa di cui vi parlerò la prossima volta, la pubblichiamo sul Renascosto, manca a dirlo, ed è una cosa che mi è venuta in mente scrivendone un'altra, che vi comunque porterò pure quella, sull'universalismo. Universalismo, la separazione diabolica, tutte queste cose che vi sto accennando oggi. Che volevo dirvi in proposito? Stanchezza, la quinta ora comincia a diventare una cosa massacrante ogni volta, regolarmente così. Sì, no, quello me lo ricordo, ma non mi ricordo quale passaggio del libro volevo chiamare in causa direttamente, perché non mi ricordo come ce l'ho arrivato prima.
L'universalità.
Sì, no, è sull'universalismo, mi ricordo più o meno tutto il contesto, però ero partito proprio tranquillo, cioè, questo ci sta bene, però ecco, mi è sfuggito brillantemente. Quindi, vabbè, abbiate pazienza. Mi verrà in mente anche questo. Sì, no, ma mi tornerà in mente. Comunque, ad ogni modo, il problema dell'universalismo è esattamente questo, che la nostra cultura in qualche modo dirà, regime diurno, porco, detesto queste cose. No. Comunque, ad ogni modo, ne parleremo la prossima volta, spero che mi sia tornato in mente più o meno di che parliamo, però ecco, il problema serio è... Ah no, ecco cos'era. È venuto lo pseudo Bertolt Brecht, c'è un attimo di flash. Allora, avrete sentito, immagino, la famosa cosa che abbiamo attribuito a Bertolt Brecht, ma non è di Bertolt Brecht, è del pastore Niemöller, anzi, che era un pastore che si opponeva a Hitler e giustamente poi è finito nei campi, e che è quella frase famosa che dice: vennero a prendere prima i comunisti e io non dissi niente perché tutto sommato a me i comunisti non piacevano molto, poi vennero a prendere gli zingari e a me non dissi niente perché gli zingari rubacchiavano, poi vennero a prendere gli ebrei, non dissi niente perché non ero ebreo, poi vennero a prendere me e nessuno disse niente. E guarda caso, e questo è uno dei principi della separazione di cui parlavamo prima, perché a furia di dividere poi finisci, quello è il punto centrale della questione, ma non a caso, l'altro ieri quando ha vinto Alternative für Deutschland in Germania, il capo rabbino di Berlino ha ridetto esattamente le stesse parole, il che è agghiacciante, però è accaduto paro paro. Stiamo parlando della, quando è stata domenica, c'è stata la votazione in Germania, no? Il terzo partito è un partito filonazista, 13%, cominciano a essere numeri problematici, e la prima cosa che è venuta in mente al capo rabbino di Germania è dire: verranno a prendere gli ebrei e non dirò niente, perché lo spirito del tempo è questo. Quello è il problema. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in qualche modo avevamo messo una pezza alla situazione, perché ci si era rese conto del fatto che, no, non potevamo continuare a fare quegli errori, ma è durato poco. Restiamo da capo a 12. Tutte le entità statali che erano nate da quell'esperienza ed erano entità composite si sono tutte scisse. Pensate ai Balcani, pensate alla Jugoslavia, pensate alla Cecoslovacchia, pensate a tutto quello che era composto da più di qualcuno, e questo più di qualcuno non regge. Noi non siamo in grado di avere a che fare con gli altri. Il problema qual è? E qui riprendiamo quello che vi ho detto spesso e volentieri da Simmel e dalla poesia francese dell'Ottocento, eccetera. Il problema è che pure noi non siamo uguali a noi stessi. Quindi è ovvio che se tu continui a dividere dal simile, la cosa migliore che può capitare è che resti da solo, ma poi diventerai anche tu. Ecco perché schizomorfo. Perché non te puoi fermare, una volta che la dinamica è partita, e tu non sei così solido da reggere, perché tu già di tuo sei abbastanza schizofrenico. No, chi di voi non parla con se stesso, non sa di avere punti di vista diversi sulle cose a seconda di che giorno è, tutte queste cose lo sappiamo benissimo, però riusciamo a tenerlo a bada in un certo modo, no? Ma la tendenza c'è. Allora, se tu sta tendenza non la controbilanci in nessun modo, sarai vittima tu alla fine, tant'è che una delle frasi di Baudrillard che leggeremo la prossima volta è quella che dice: ci sarà, resterà semplicemente il concetto radiante nel vuoto. Il concetto è il nostro, il Socrate, Platone, Aristotele, da lì che andiamo avanti con questa cosa. Il concetto è quello che ammazza il simbolo, giustamente, come dicevamo prima, perché il concetto definisce. Quindi se tu crei un concetto, lì dentro ci sta soltanto quello che tu ritieni ci debba stare. E pare che il mondo sia separato, ma il mondo non è separato, il mondo è costantemente fluente una parte nell'altra. Quindi se tu questa cosa in qualche modo non la mantieni come consapevolezza, ti condanni a vivere in un mondo che è tutto fatto a quadratini, a scatolette, a box, a frammenti. È un disastro assoluto ed è quello che ci stiamo autoinfliggendo noi al momento. Quindi questo in qualche modo è uno dei punti, ed è un punto, come dicevo, che ha un ritorno immediato sull'attualità. Io quando l'ho sentito in televisione sono rimasto, no, speriamo di non dover rivedere queste cose, ma non abbiamo nessuna garanzia. A proposito, non abbiamo nessuna garanzia perché noi abbiamo dato colpevolmente, probabilmente per via anche di costruzioni che sono pure condivisibili e comprensibili, noi abbiamo dato per risolti dei problemi che non erano risolti per niente. Abbiamo pensato che in certe circostanze, no, c'è anche una frase sempre di Bauman che stavo leggendo da poco, cioè dovremmo andarci un attimo più calmi col formulare delle leggi storiche, perché poi improvvisamente queste leggi storiche si sa com'è, ma non funzionano più. Quindi avevamo dato per superato il problema dei razzismi, avevamo dato per superato il problema degli scontri, il problema della violenza, tutto superato in questo immenso, bellissimo bagliore razionale. E invece, come dire, lo spegnersi del, no, altro che i mostri di Goya, cioè abbiamo ben altro qui, insomma, quindi diventa una situazione estremamente complessa. E chiaramente i riflessi sull'ambiente perché sono rilevanti da questo punto di vista? Perché l'ambiente non è soltanto l'ambiente naturale, ma quello è un altro modo col quale noi abbiamo fatto l'ennesima separazione, cioè quindi c'è l'ambiente da una parte e poi c'è la cultura umana dall'altra. No, noi siamo lì tutti quanti. Quindi non c'è nessuna prassi che applichiamo nella società che non abbia delle ricadute sulla natura e viceversa. L'idea che questa separazione esista è un'altra delle figure della separazione. Cultura e natura, ci abbiamo costruito sopra quasi tutta la sociologia per 200 anni su questa divisione, ma non esiste, non stanno in cielo o in terra, perché definitemi una natura che non abbia delle tracce culturali. Natura è un concetto culturale che abbiamo costruito noi, se no, altrimenti la natura cos'è? Il caos primordiale nel quale non sopravvivi, perché ci saranno, no, belve di tutti i tipi e formati che ti schiacceranno, e buonanotte suonatori, ma dov'è ormai questo posto? Dov'è un posto del genere? È rimasto qualcosa in Amazzonia, poracci, me lo stiamo abbattendo a stati interi ogni anno, quindi probabilmente durerà poco. Dopodiché il deserto, ma insomma, lascia un po' il tempo che trova, la natura è tutto quello che ci circonda per certi versi, no, sono aspetti diversi dello stesso insieme, chiaramente un insieme ecosistemico. All'interno dell'ecosistema c'è la natura, c'è la cultura, c'è tutto quello che potrebbe essere interessante. È chiaro quindi che un atteggiamento di un certo genere in un campo ha riflessi anche sull'altro. Noi siamo molto più coerenti nel bene e nel male di quanto non ci sembri. Non è che tu puoi essere sinceramente ecologico da una parte, ecologista dall'altra, mentre sei un razzista carogna dall'altra, perché non funziona. Perché i principi che ti muovono sono diversi. Che da una parte evidentemente c'è l'inclusione e dall'altra c'è l'esclusione, e non li generi. Se tu escludi la natura e la lasci andare a farsi fottere per conto suo, come stiamo facendo estensivamente da decenni, tanto per non esagerare di più, ma insomma l'idea è quella. Quindi cerchiamo di fare un discorso ampio su questi temi. Chiaramente vi infilerò ogni tanto queste citazioni e queste cose, però vorrei che cominciaste a percepire quanto di in qualche modo deflagrante, cioè nel discorso dell'ambiente per quello che riguarda la nostra cultura, perché nell'ambiente quasi tutte le parole d'ordine con le quali abbiamo costruito la cultura e la conoscenza fino ad oggi vanno a farsi friggere, cioè non reggono più. Quindi la spinta che noi ne traiamo è esattamente quella di tentare di trovare un paradigma nel quale invece si possa in qualche modo articolare un ragionamento che valga sia per gli ecosistemi sociali, umani, chiamateli come volete, che per gli ecosistemi naturali. Okay. Direi che per oggi. Perfetto.